prima parte della nostra odierna lezione, abbiamo detto che la volontà di Dio deve essere fatta in cielo e in terra, il che vuol dire che anzitutto noi chiediamo con questa richiesta al Signore che si faccia la sua volontà salvifica, ovvero che il Signore ci salvi, che ci conduca a quel fine ultimo della nostra vita, che è la beata visione del suo volto. Ecco, sappiamo che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvi, che tutti arrivino appunto a questa visione di Lui. Ebbene, chiedendogli sia fatta la tua volontà, gli chiediamo anzitutto questo. Abbiamo detto che questa preghiera così intesa è efficacissima, perché il Signore, il Dio, vuole sempre anzitutto elargirci quel bene, cioè la salvezza. Tutto il resto lo interessa meno, capite? Noi invece interessa, e come? Invece il Signore no, ed il Signore ha proprio con noi un disegno di immensa paterna benevolenza. Se noi sapessimo, sorelle, lo dico anche a me, perché capite, capirlo teoricamente è una cosa facile, ma capirlo proprio in praxi, cioè giorno per giorno, vedete, capirlo non solo nelle vicende prospere, ma anche le vicende avverse, tristi e difficili, capite? Capire questo fatto che il Signore ci vuole più bene di quanto non ce ne volessimo noi stessi. E invece noi pensiamo che chi vuole bene a me sono io stesso anzitutto, capite? Chi ci vuole più bene a me di me stesso, no? C'è il Signore che mi vuole più bene ancora, capite? Perché vedete, noi proprio il nostro bene stesso non lo riconosciamo. Meno male che il Signore Dio ci ha dato il dono del suo santo e vivificante spirito, no? Proprio come dice anche l'Apostolo, è vero che noi non sappiamo quello che dobbiamo chiedere. È verissimo, eh? Lo sapeva già Socrate, è interessante in quel Eutifrone, mi pare che è quel dialogo in cui Socrate si intrattiene con questo brav'uomo chiedendogli che cosa sia la pietà e che cosa bisogna chiedere agli dèi, no? E dice, guarda che se tu gli chiedi una cosa alla divinità, può anche darsi che quella cosa torni poi a tuo danno, no? Quindi certi voti è meglio piuttosto non farli che farli, capite? Cioè chiedere alla divinità una cosa troppo concreta, troppo particolare, data la nostra insipienza umana, può succedere che gli chiediamo proprio la cosa più sbagliata che ci sia, vedete? Ecco perché già gli antichi invitavano a essere molto rispettosi con la divinità, cioè non dettare legge a Dio, no? Trovare a Dio il Signore, tu devi fare così, 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 farti un elenco, capite, ben dettagliato e circostanziato di beni che noi vogliamo ottenere da Dio, no? Invece bisogna dire al Signore, appunto, sia fatta la tua volontà, qualsiasi essa sia, vedete? Confidando che il Signore sa meglio di noi ancora che cosa ci occorre, che cosa è buono per noi, no? Ecco. Proprio come dice appunto San Paolo, non è vero che lo Spirito sa, mentre noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere. Com'è vero questo? Uno potrebbe dire, beh, insomma, io so benissimo che cosa voglio chiedere, che mi vada bene quell'esame, che io guarisca quella malattia, che ci sia, capite? Ecco, vedete? Allora, è vero, solo che il Signore certe cose non le concede perché ci vuole più bene ancora di quanto noi stessi non potessimo volere del bene a noi. Soprattutto non solo il Signore ci vuole del bene, ma sa anche quale è il nostro vero bene, vedete, lo sa alla luce della sua infinita sapienza, cioè contemplando tutto il bene dell'universo, no? Mentre noi molto meschinamente e ristrettamente vediamo solo quel bene immediato che abbiamo dinanzi, non guardando appunto alla visione ampia delle cose, no? Ecco, certo che è difficile, capite, quando capita proprio una disgrazia dura, capite, proprio tremenda una prova che la vita manda, no? Non so, un giovane che muore, per esempio, è capitato proprio a Bologna recentemente, no? Ecco, un giovanotto che prometteva tanto bene, un ragazzo di 28 anni, capite, cancro, e poi così prematuramente muore con i genitori che sono proprio, insomma, in strazio. Non sono cose difficili da capire, e però bisogna avere fede in quei momenti, capite? Dire, adesso non lo capisco, certo, da questa prospettiva terrena è difficile capirlo, no? Però quando i miei occhi si apriranno alla visione beatifica, in Dio capirò tutto e loderò il Signore. Gli dirò, Signore, benedetto sì, tu hai fatto bene. Se tu avessi concesso quella o quell'altra grazia che ti abbiamo chiesto, ebbene, sarebbero andate peggio le cose, no? Ecco, in fondo, chi ci vuole bene, secundum veritatem interioris hominis, come dice San Tommaso, è appunto il Signore in Dio. Vedete, su questo possiamo avere una grande fiducia. Cioè, mentre noi spesso ci vogliamo bene secundum corruptionem veteris hominis, no? Cioè ci vogliamo bene secondo la corruzione dell'uomo vecchio, no? Ci vogliamo bene secondo l'antico Adamo, che è tutt'altro che un volersi bene secondo verità, capite? Se ci vogliamo, non ci vogliamo bene, certo, ma talvolta in modo capriccioso, no? Ci viene in mente che questo potrebbe essere buono per noi, no? Ecco, e invece, vedete, coloro che si avvicinano di più
alla conformità caritatevole, come l'ho spiegato stamattina, con la volontà di Dio, ebbene costoro veramente, veramente non hanno più di questi capricci, cioè si amano non più secondo la esteriorità dell'uomo vecchio, ma si amano secondo la novità nello spirito, capite? Cioè secondo la verità dell'uomo interiore. Eh? Bisogna amarsi santamente, cioè amarsi secondo verità. È molto importante questo punto, io insisto sempre, ma è una cosa assolutamente imprescindibile, vedete? Non basta dire noi amiamo, bisogna amare secondo verità. Certo, la parola amore si applica propriamente solo là dove si ama secondo verità. Si potrebbe dire che amore vero è un pleonasmo, come si dice, capite? Perché un amore per essere amore deve essere vero, se non è vero non è nemmeno amore, capite? Ecco, però molto spesso lo si dimentica al giorno di oggi, no? Ed io voglio bene, non so, per esempio pensate anche a questo indifferentismo religioso, no? Ecco, si dice noi con il nostro cattolicesimo non dobbiamo turbare i nostri fratelli musulmani, capite? Non è una cosa giusta, capite? Le missioni hanno questo proprio oggetto, è vero, di condurre le anime a Cristo, e questo è il loro compito. Il resto lo faranno anche, è vero, quegli aiuti che mandano gli stati nel terzo mondo per la promozione umana. I missionari, certo, non dico che non debbano dedicarsi alla promozione umana, per carità. Anche qui in Italia, no? Lo Stato non può badare a tutto, ci bada anche la Santa Madre Chiesa, no? Tanto più nei paesi di missione. Però, diciamo così, l'oggetto formale, direbbe San Tommaso, della missione è proprio condurre le anime a Cristo. Ed è una cosa davvero preoccupante quando uno dice io per amare il prossimo devo rispettarlo fino a tal punto che di Cristo non gliene parlerò mai. Ma che razza di amore è questo? Capite, care sorelle, vedete? Tutt'altra che quella di San Paolo che dice caritas urget nos, no? La carità ci spinge, capite? San Paolo non contemplava la tolleranza tra le virtù cristiane, capite? No? Ecco, cioè, secondo lui la carità è quasi prepotente, no? Rispettosa, certo, ma nel contempo forte la carità, proprio per condurre le anime al loro vero bene. Chiaro che poi ex parte subiecti bisogna naturalmente, non basta imporre, capite? Bisogna che ciascuno poi in qualche modo vi giunga da sé, no? Però proporre sì e come, vedete, con insistenza. Ecco allora, è importante che anche nei nostri riguardi ci amiamo secondo verità, e questo è difficilissimo. Io mi rendo conto proprio che non mi amo secondo verità, vedete? Ho dei capricci, sono pieno di capricci, una cosa che mi piace, un'altra che mi piace, capite, vorrei questo, quest'altro, anche al buon Dio gli chiedo, fa questo, eccetera, vedete, terribile. Invece bisognerebbe proprio in qualche modo cominciare un pochino a vederci in un'altra luce, cioè non nella luce di quello che ci capiterà dopo domani, è importante certo anche questo, per carità, ma è molto più importante proprio, capite, mettere in pratica quello che una volta si diceva e oggi purtroppo è caduto un po' in oblio, cioè vedere tutto, la nostra vita, vedete, la nostra esistenza, momento per momento, sub specie eternitatis. Sante parole queste, vedete? Amarci secondo verità significa amarci in vista dell'eternità, perché questo è l'unico necessario, l'unica cosa che importa, eh? Tutto il resto è un sovrappiù, eh? L'unica cosa necessaria è l'eternità. E quindi vedere tutto, tutto proprio alla luce dell'eternità. Giova per la salvezza della mia anima? Se giova è una cosa buona, anche se fosse una malattia, capite perché voglio dire? Adesso non dico, per un uomo è difficile giudicare se la malattia gli giovi per la salvezza eterna, eh? Solo Dio è giudice in siffatta materia, no? Però capite, almeno se io non posso giudicare che cosa mi giova e che cosa no, se però la malattia, mettiamo, mi capita, e allora io dico, Signore, è questa la tua volontà. E io la accetto perché so che in quella volontà si manifesta il tuo amore per me. E il tuo amore è verace, cioè tu vuoi il mio vero bene, la mia salvezza. E allora mi mandi persino la malattia o qualche altro acciacco, capite? Ecco, purché io abbia salva l'anima. Invece nel nostro clima odierno, capite, tutto è pacifismo, vitalismo, biologismo, eh? Il bene supremo è la sopravvivenza fisica, e campare, capite, care sorelle, no? È un guaio, adesso non dico, capite, non voglio essere esageratamente ascetico e mistico, no? Fino a tal punto da dire, insomma, che la vita non abbia così, non sia un bene, no? È un grande bene, grandissimo bene, ma bisogna sempre tenere conto del fatto che al di là di questa vita ce n'è un'altra. E quando il Salvatore dice chi non odia la sua vita in questo mondo perderà quell'altra vita, ebbene dice una verità profondissima. Vedete, dove odiare, come voi ben sapete, non significa in modo appunto manicheo, gnostico, no? Dire che la vita non è nessun valore e che è meglio suicidarsi, come effettivamente voi sapete che i famosi albigesi, i catari contro i quali predicava il Santo Padre Domenico, proprio avevano un tale pessimismo che per loro il suicidio era una cosa buona, capite? Ecco, vedete, un cristiano cattolico, una cosa del genere, proprio si sente tutto pervaso da un santo orrore solo a dire così, capite? Quindi la vita ha un grandissimo valore. Ma non il supremo valore, eh? Perché vedete, se la sopravvivenza fisica è il supremo valore, i martiri sarebbero da cancellare dall'albo dei santi, capite? Mi pare che sarebbe una cancellazione un po' troppo consistente, no? Ecco, vedete? Quindi, in qualche modo, il Signore, il re dei martiri, perché lui poi ci ha dato il buon esempio, no? Non c'è amicizia più grande di colui che dà la sua vita per gli amici, non c'è un amore più grande di questo, no? Ecco, vedete, quindi la vita non è il supremo valore, ci sono valori più alti. I pagani lo sapevano già benissimo, vedete, persino i pagani, i neopagani di oggi l'hanno dimenticato, è un guaio, sorelle care, vedete, lo dico sempre che il pagano postmoderno è molto, è una situazione di animo molto più disastrata del pagano antimoderno, non so se rendo l'idea, vedete, cioè il pagano prima del cristianesimo è ancora un terreno vergine, per così dire, no? Mentre un pagano post-cristiano, cioè che ormai ha conosciuto il Cristo e se ne è allontanato, è uno che veramente ha compiuto un'apostasia proprio deliberata, capite? È difficile poi, difficile fare del bene a quell'anima, capite, no? Ecco, e allora certi valori pagani li sapevano, Virgilio dice per esempio turpissimum atque vilissimum est propter vitam vivendi perdere causas. Vedete, una cosa turpe e vile, perdere le cause della vita a causa della vita. Quindi al di sopra della vita fisica c'è il motivo per cui si vive, ed è il motivo morale, il motivo spirituale, interiore, no? Ecco. E noi che conosciamo il Cristo naturalmente sappiamo che è la nostra fede anzitutto, no? Ecco, vedete? Ecco, allora in questo senso bisogna sempre dire: Signore, hai ragione, tu sai, non ci vedo chiaro, cioè se dipendesse da me, capite, possiamo anche dire, se dipendesse da me proprio quella malattia la eviterei, insomma, no? Ma se me l'hai già mandata, ebbene vuol dire che tu che tutto conosci sai che anche questo può giovare per il mio bene, per la mia eternità, no? Quindi tutto sub specie eternitatis. Orbene, questo è il primo aspetto. Il secondo invece è quello appunto di cui abbiamo già sommariamente accennato, ma che è molto importante, cioè il Dio che vuole la nostra salvezza vuole ipso facto, cioè per ciò stesso vuole anche l'osservanza dei suoi comandamenti. Vi ricordate che vi ho fatto questi tre punti fondamentali: salvezza eterna, osservanza dei comandamenti e ripristino, per così dire, della dignità originaria dell'uomo, no? Ora adesso siamo al secondo punto, cioè l'osservanza dei comandamenti. In fondo la nostra santificazione consiste in questo. Quindi quando la scrittura dice che questa è la volontà di Dio, la vostra, cioè la nostra santificazione, ciò vuol dire che il Signore vuole che noi osserviamo i suoi comandamenti. E di care sorelle, che il buon Dio non conosce l'etica della situazione, eh? Cioè il buon Dio non conosce l'etica di chi dice: beh, io il fine ultimo mi ispira, mi piace, eh? Però quei comandamenti sono anche abbastanza difficili da osservare, capite quello che voglio dire, no? Quindi bisogna trovare una strada per ottenere il fine ultimo, ma senza la fatica di dover osservare tutti i comandamenti, non so se vi spiego, vedete? Questo è il tentativo di tutte queste cosiddette etiche, no? Che poi sono molto più immorali che morali, no? Ecco, bene. Vedete, il Signore ci richiama a questa serietà, no? A quella che oggi si dice coerenza, per usare una parola moderna, no? A questa coerenza. Voi il fine, adopera i mezzi. Voi il fine, adopera i mezzi. Certo, il fine, care sorelle, vale proprio la pena, capite? Adoperare mezzi anche ascetici, difficili, no? Ecco, adoperare quei mezzi anche proprio pesanti talvolta, no? Pur di ottenere quel fine che è la beatitudine eterna, no? Ecco. Però la serietà vuole, capite? La serietà, semplice, onesta. Io non capisco, vedete? Una salvezza facile, guardate che non mi ispirerebbe nemmeno. Cioè io non, stenterei a essere cristiano se la salvezza fosse facile. Non so se rendo l'idea, vedete? Ecco, la grandezza del cristianesimo proprio si manifesta anche in questo. Voi sapete che uno dei motivi di credibilità è appunto l'analogia della fede, no? Cioè la bellezza dei misteri rivelati da Dio. Cioè, come dire, capite, nel mistero che Dio ci rivela c'è un duplice aspetto. Uno divino, che solo con la fede attingiamo, ma l'altro è anche umano, cioè I misteri rivelati da Dio sono belli anche umanamente parlando, non so se rendo l'idea, capite? Vedete, vengono incontro all'uomo nella sua verità, no? Ora, vedete, che gioia è quella, capite? Ricevere, per così dire, una salvezza facile che il Signore mi dà senza nessun mio contributo. Non è meno umano questo, capite? Il Dio invece scrupolosamente rispetta la mia libertà, vuole il mio contributo, no? La mia risposta di amore al suo amore di Padre. Ecco, allora vedete, in questo senso ha tanto ragione San Cipriano quando dice queste belle parole, dice appunto, non est victoria nisi precesserit pugna, non si dà la vittoria se non c'è stata prima la dura battaglia. Ecco, e questo è il punto, perché infatti San Tommaso mi pare che lo cita in quel contesto dove si chiede perché mai anche nei battezzati rimane ancora la concupiscenza, il fomite del peccato e tutte le tentazioni varie, è vero che ahimè ci affliggono ancora, no? Ebbene, rimangono tutti questi ostacoli, questi pericoli, queste zavorre, queste pesantezze, tutto questo rimane perché l'uomo abbia materia di superamento, di lotta con se stesso. Allora, la salvezza che Dio ci dà è una salvezza soave, bellissima, stupenda, ma quello che ha di bello è anche il fatto che è da ottenere con mezzi non facili. È un bene arduo la salvezza eterna. Ecco perché è oggetto di speranza. Ed è molto bello quello che San Tommaso dice rispetto alla speranza, perché praticamente applica alla speranza teologale le caratteristiche della speranza passionale. E dice la speranza passione, che c'è veramente anche a livello passionale, per su degli animali, c'è un aspetto di speranza. La speranza è una passione dell'irascibile che si slancia verso dei beni difficili, difficili ma possibili da raggiungere. Ed la disperazione subentra quando uno si rende conto che quel bene non lo otterrà mai, capite? Invece se uno dice a se stesso, sarà difficile, ma ci riuscirò, allora ha speranza. Però la speranza sempre contempla la difficoltà, e questa è la differenza tra speranza e desiderio. Il desiderio è di beni facili, no? La speranza è di beni, ma difficili, con la connotazione del superamento, del superamento dell'ostacolo, no? Ecco. E così anche la speranza teologale ci sprona a dei beni grandi, difficili. Ecco perché la speranza poi è connessa con quell'altra bella virtù che pure fa parte della fortezza, cioè la magnanimità. Non ho mai visto un santo di piccolo animo, capite, care sorelle? Ci sono dei santi che sono piccoli come dei fanciulli, come Santa Teresa, per esempio, capite? Ma l'animo è grande, eh? È coraggioso, voglio dire, no? È grande e coraggioso. Perché dire a se stessi, come appunto Santa Teresa, con tutta la sua spiritualità, capite, no? Dire a se stessi di farci dei grandi santi non è una cosa da pusillanimi, non so se rendo l'idea, capite? Ed è quindi la fortezza è una virtù imprescindibile di ogni anima cristiana, no? Ecco allora perché la salvezza è un qualche cosa di non facile da ottenere. E allora la coerenza vuole che se io desidero il fine ultimo, che è appunto la salvezza eterna, la risurrezione, la patria beata del cielo, devo adoperare tutti i mezzi necessari per conseguire quella stessa salvezza. E coerenza, vedete, anche a livello umano. Vuoi guarire? Devi sottoporti a quella determinata operazione. Devi prendere quelle determinate medicine anche se amare, no? È una cosa normale. Se uno dice, io vorrei guarire, però quella operazione, no, meglio di no, capite? Ecco, vedete, la sua volontà di guarigione non è una volontà seria, quello che in psicologia si chiama veleità, capite? È veleità. Ecco la differenza tra veleità e volontà, no? La volontà sincera non è solo un volere il fine, è volere il fine da conseguire con dei mezzi, Mentre la veleità dice, il fine è così bello, però i mezzi. E ci si scoraggia subito, capite? Allora, non vuole sinceramente e onestamente il fine chi non vuole anche i mezzi. E più forte è l'amore sincero del fine, più forte anche l'intenzione dei mezzi, anche ardui e difficili. Infatti, se uno ama molto la salute, capite, è in grado di sottoporsi anche a delle vere torture, adesso ai nostri giorni non capita più, perché San Tommaso conosceva ancora una medicina alquanto selvaggia, no? Proprio gli anestetici non esistevano ancora, no? una cosa tremenda. E allora però Santovase vince, no, con la medicina rudimentale del suo tempo, no, dove le operazioni chirurgiche, anche drastiche, amputazione di non so, di mano, piede, eccetera, avvenivano senza anestesia, una cosa tremenda, si sveniva solo per il dolore, non solo a pensarci, si sveniva già. Comunque, vedete, Santovase dice, se uno ama molto la salute, ebbene si lascia tormentare anche in quel modo, pur di salvare la vita, capite quel che voglio dire? Ora, se uno fa persino queste, insomma, si sottopone a quelle torture vere e proprie, pur di avere salva la vita fisica, quanto più, sorelle care, dovremmo davvero accettare ogni sofferenza e viverla proprio con pazienza, con amore, pur di conseguire appunto la vita eterna. Ahimè, se è vero che la vita eterna è più della vita di questa terra, rimane purtroppo sempre vero che la vita terrena è molto più avvertita e sentita della vita eterna. Questo è il guaio, eh? Lì proprio misuro la scarsezza del mio slancio spirituale, no? Capite? Perché si sa a livello di intelletto, lì è chiaro, la fede me lo dice, io ci credo proprio senza difficoltà, che la vita eterna è immensamente più grande della vita terrena, eh? E però c'è poco da fare, vedete, la carne, come dice San Paolo, si avverte molto di più la vita terrena che la vita eterna. Però bisogna educarsi costantemente, vedete come è difficile in fondo, anche se bello il cristianesimo, no? Perché bisogna educarci sempre a questo, anzitutto la vita eterna. Come diceva Paolo VI, mi è tanto rimasta impressa questa sua definizione, dice il cristianesimo è difficile ma felice. Ecco, è proprio così, vedete? È difficile ma felice. D'altra parte tutte le cose che veramente rendono felici e beati sono anche difficili, così pure sarà anche nel cristianesimo, che è quella realtà che più di ogni altra ci rende beati. Bene, allora osservanza dei comandamenti. San Tommaso dice realisticamente, chi desidera un fine, desidera con esso tutti i mezzi necessari per il suo conseguimento, come il medico che desidera la salute del paziente vorrà pure anche la cura adatta, e semplicemente il paziente vorrà sottoporsi alla cura adatta. Ora, la via della salvezza sono i comandamenti del Signore, che ne dicono appunto i teologi più aggiornati, eh? Vedete, ecco, il nostro Signore lo dice chiaramente, no? Pensate, Matteo 19, 17, dice a quel giovanotto, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. È così semplice, vedete, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E quello ingenuo, mi piace quel giovanotto, dice sin dalla mia infanzia li sto osservando, capite? Io non potrei dire altrettanto, sorelle care, mi dispiace, sono un grande peccatore, sapete, ma non potrei dire altrettanto, cioè proprio mi sforzo, questo sì, come penso anche sinceramente, ma che li abbia osservati tutti, ne vero, fino ai minimi particolari, proprio no, Ecco, questo forse è vero, il cristianesimo ci insegna, no, anche quella umiltà di riconoscere che, insomma, nei riguardi dei comandamenti di Dio saremo sempre inadempienti, no? Ecco, tuttavia, vedete, non c'è dubbio, Gesù con questo, e quello è l'apparente paradosso, capite, dove si vede la differenza anche tra la legge antica e la legge nuova, no? Gesù quando dice al giovanotto, tu osserva i comandamenti e entri nella vita, non è che Gesù sia legalistico come lo erano i farisei. Perché quella è l'obiezione che si fa oggi, se uno parla dei comandamenti è uno spirito, come dire, pesante, all'antica, uno spirito opprimente, uno spirito poco aperto, capite, no? Eccetera, legalismo si dice comunemente, no? Ecco, invece il Signore è tutt'altro che legalista, capite? Perché una cosa che il giovanotto educato come era nella legge di Mosè non poteva ancora capire è che i comandamenti della legge di Dio non possono essere osservati se non con la carità e con la grazia. E quindi se quel giovanotto riuscisse a osservare veramente i precetti del Signore, indubbiamente avrebbe avuto la grazia di Dio e entrerebbe nel regno dei cieli. Quindi si capisce quello che dice Gesù in fondo, capite? Non è che Gesù dice basta la legge senza la grazia. Dice osserva tu la legge e se la osservi sta tranquillo che allora vuol dire che hai la grazia. Perché se non la avesse non avrebbe osservato la legge, capite, sorelle? Vedete? Ecco quello che si dice anche della salvezza dei cosiddetti non credenti, che non è del tutto esatto, perché nessuno, come vi dissi già una volta, nessuno si salva senza la fede, no? Però diciamo anche la salvezza di uno che non crede esplicitamente in Cristo c'è solo se ha la grazia. E come lo possiamo constatare? Se vive bene. Ecco, San Pio, non è San Pio X, Pio IX non mi pare ancora prese posizione per prima volta riguardo a questo problema della salvezza dei non esplicitamente cristiani, no? E dice chiaramente, se un uomo che non ha avuto la fortuna di conoscere il Vangelo del nostro Signore, se però vive con onestà umana, cioè osserva i 10 comandamenti, ebbene quell'uomo sicuramente ha la grazia di Cristo. Vedete, in un modo che solo Dio conosce come gliel'abbia data, eccetera, no? Ecco. Quindi queste due cose, cioè la perfetta osservanza della legge e l'amore soprannaturale di Dio, proprio sono la stessa cosa, capite? Vedete che la legge allora non ripugna all'amore, no? Ma l'amore è l'adempimento della legge, non la distruzione della legge. Allora, la via della salvezza sono i comandamenti. San Paolo dice nella lettera ai Romani, 12:1-2, è questo il vostro culto spirituale, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Vedete, chi dà a Dio il culto spirituale non è uno che dice io adesso amo Dio e quindi posso fare tutto quello che voglio, capite? Come dicevano un po', dunque chi erano questi? Pare i Begardi e le Beghine, che c'è una bella condanna proprio nel Concilio di Vienna, mi pare, non nel Denzinger Schelmetzer, no? E erano questi esagerati che dicevano quando uno giunge alla perfezione di vita spirituale diventa impeccabile. Beh, una presunzione bella e buona, capite? C'è proprio un orgoglio che nemmeno i rabbini farisei del tempo di Gesù ci pensavano, capite? Come per dire, se uno è abbastanza incamminato nella vita spirituale, ormai può fare qualsiasi cosa ed è a posto, no? Ed è una specie di impeccabilità conseguita, meritata, ne è vero, con opere umane, senza questa necessità di vigilare sempre, Gesù dice molto spesso, no? Dice vigilate sempre, e San Paolo dice tu che stai in piedi, sta attento che non ti capiti di cadere, no? Vedete, proprio per esortare anche i cristiani, no? Anche i pagani che sono convertiti al cristianesimo e cominciavano un po' a disprezzare i giudei, no? Io li posso anche capire un po', no? Perché dicevano questi qui avevano tutta la pienezza dei beni messianici e hanno rifiutato tutto quel bene di Dio, no? Il nostro Signore. Noi invece, fortunati noi, abbiamo ricevuto il Cristo. Allora San Paolo dice avete ragione a essere contenti voi altri, però non fino a tal punto da insuperbirvi, no? Se state in piedi state attenti a non cadere, vedete? Ecco, quindi in qualche modo l'uomo deve essere sempre vigilante, non dire io amo Dio quindi il decalogo non mi interessa. Ecco, dice San Paolo, questo è il vostro culto spirituale, chi proprio fa del suo, della sua anima un altare di incenso acceso dell'amore di Dio, no? Ebbene, proprio costui che dà a Dio questa tisia, questo culto spirituale, questo sacrificio spirituale, proprio costui si dà da fare per discernere, distinguere ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Or sole, non voglio proprio così tormentarvi con teologia aggiornata, non capite, ma siccome bisogna attualizzare un po', ebbene attualizziamo, no? Vedete, al giorno di oggi c'è un terribile sofisma che si fa strada, no? E quello che tende a dire è quello da opzione fondamentale. Vedete, l'opzione cosiddetta fondamentale. In che cosa consiste? Una cosa molto complicata, sapete, che affonda le radici nella filosofia idealistica, no? Comunque, presa poco vuol dire questo. Cioè questi moralisti o immoralisti, come li chiamo io, distinguono due piani, vedete? Cioè il piano degli atti cosiddetti trascendentali e gli atti categoriali, capite? Ecco, adesso bisogna che mi spieghi un po' meglio, perché fin qui non si capisce niente. Allora, vedete, l'atto trascendentale sarebbe appunto l'atto della opzione fondamentale, cioè della decisione che decide di tutta la mia vita. Amare Dio o odiare Dio? Tanto per dire, capite? Ecco. Allora, uno, secondo questi teologi, fa una scelta originale quasi, come Adamo ha fatto la sua scelta per tutta l'umanità, no? È come se noi facessimo una scelta, la prima tra tutte, una volta per tutte, per tutta la vita. Allora, quel poverino a cui è andata male, capite, allora non c'è niente da fare, c'è proprio male in cammino. Chi invece ha fatto una scelta buona, trascendentale, capite, c'è la scelta di amore di Dio, quello lì puoi fare qualsiasi disonestà, capite? Non ha importanza perché tutto poi si colloca sul piano degli atti detti categoriali. Vedete, in fondo non è una novità, perché questi esagerati dei Begardi, Beghine, Alumbrados, eccetera, hanno già detto cose molto simili in fondo, no? Vedete? Ma è curioso, come la filosofia idealistica appunto distingue tra la trascendentalità, che sarebbe proprio quello che è al di sotto, per così dire, delle nostre scelte particolari. Ed è una specie di scelta globale, profonda, che è quasi inconsapevole, no? Uno non la fa nemmeno consapevolmente, no? E però l'ha fatta per tutta la vita. E poi tutto il resto che si fa consapevolmente, meditando le singole azioni, posso farlo, non posso farlo, è lecito, non è lecito, capite? Tutto quello che noi diciamo, l'esame di coscienza, no? Secondo questi è una cosa assolutamente superficiale, no? Capite? È una cosa che proprio non è il caso nemmeno di scomodare, perché non scalfisce nemmeno la trascendentalità, cioè la profondità della opzione fondamentale. Adesso avete capito presso a poco, vedete? C'è questa divisione, no? Secondo loro, nell'uomo, e c'è una scelta profonda, quasi irrevocabile, e poi delle scelte particolari che non contano. Invece, vedete, San Tommaso dice chiaramente, non è che non ci sia una prima scelta, certo, quando il giovanotto giunge all'età di ragione, è difficile stabilire quando accade, è difficile anche avere la memoria, perché in fondo, tuttavia, vedete, quando uno giunge al primo atto veramente deliberato, dice San Tommaso, non è che deliberi solo su quell'atto particolare, in qualche modo lo inserisce in una prospettiva globale che concerne tutta la sua vita. Facciamo un esempio, un bambino buono, no? Che fa una opzione fondamentale buona, ebbene, è sostenuto dalla grazia del battesimo, eccetera, la buona educazione che riceve dai genitori,